Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Epidemia diffusa in tutto il paese con indice RT superiore a 1. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro dice è importante continuare a tracciare anche gli asintomatici. Crescono intanto le notifiche della app Immuni, in una settimana raddoppiati gli avvisi a quota 39.000. Varato il decreto ristoro con misure per oltre 5 miliardi, proseguono intanto le proteste delle categorie, oggi il flash mob dei ristoratori in tutte le principali città. Vaccino in Europa entro inizio anno, lo assicura il presidente del Consiglio europeo Michel, ci stiamo organizzando per la distribuzione. Calcio Champions League per due italiane, si giocano Juve Barcellona e Bruges Lazio. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata. Cominciamo con le parole del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro durante un'audizione in commissione al Senato. L'epidemia, ha detto, è largamente diffusa in tutta Italia, l'indice RT che descrive la velocità di diffusione superiore a 1 in tutte le regioni e in molte lo è ampiamente. Ieri intanto nuovo record di contagi, 22.000 per 174.000 tamponi effettuati. Preoccupano però soprattutto l'afflusso ai pronto soccorsi e i ricoveri ordinari che in alcune regioni hanno raggiunto il 100% della capienza. Sentiamo.
L'indice RT che descrive la velocità di diffusione del virus, ha spiegato oggi in Senato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, è ormai superiore a 1 in tutta Italia e ampiamente superiore a 1 in alcune regioni. È pari a 2,4 in Valle d'Aosta, oltre 1,8 in Piemonte e a Bolzano e supera 1,5 in Umbria, Lombardia, Veneto, Puglia, Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è vicino alla soglia critica in Umbria, Campania, Toscana, Lombardia. Brusaferro ha ribadito l'importanza di individuare gli asintomatici e tracciare i contatti dei positivi, cosa che negli ultimi giorni le ASL non riescono più a fare. Nel decreto ristori viene prevista la creazione di un call center nazionale per potenziare i tracciamenti e un fondo per pagare i medici di base per fare i tamponi rapidi. Ieri sera l'accordo con le associazioni dei medici. Dal mondo scientifico emerge la richiesta di mettere in atto lockdown localizzati nelle aree a maggior contagio, ipotesi che però i presidenti di regione per ora respingono. Aspettare 15 giorni gli effetti dell'ultimo DPCM è l'indicazione emersa anche dal governo nel vertice di ieri sera. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E intanto ci sono notizie anche a proposito della app Immuni, perché le notifiche di possibile esposizione inviate dall'applicazione sono quasi raddoppiate in una settimana, passando da 19.000, erano così il 20 ottobre, a 36.000 del 26 ottobre. I dati sono pubblicati sul sito di Immuni, resi noti dal Ministero della Salute. Ciò è avvenuto in corrispondenza dell'ultimo DPCM che ha dato una scossa al sistema delle ASL. 9 milioni le app scaricate fino ad ora, sono stati 1.530 gli utenti positivi al Covid-19 che hanno deciso di comunicare il proprio codice, contribuendo così al tracciamento. Intanto proseguono anche oggi le manifestazioni delle categorie produttive colpite dalle misure, nonostante ieri il governo abbia approvato un primo provvedimento con i sostegni economici. Flash mob oggi in tante città italiane.
Metto mano a quelli che sono i risparmi di una vita, finanziamenti, aiuti, ma non può andare avanti per tanto, quello no sicuramente, con tanta fatica, con tanti sacrifici.
È un uomo che ha più di 60 anni, quello che parlando dei sacrifici fatti per andare avanti col suo piccolo ristorante scoppia a piangere, chiede scusa per la disperazione che lo attanaglia, come lui tanti altri che oggi sono venuti qui in Piazza Duomo a Milano, dove hanno apparecchiato con piatti messi a terra su tovaglie bianche. Lo stesso è successo in 24 piazze italiane, un gesto per chiedere visibilità, ci spiega così il presidente FIPE Confcommercio Stoppani.
Guardi, un settore che annualmente fattura oltre 96 miliardi di euro, quest'anno ne perderà 27, di un settore che occupa 1,2 milioni di persone, caratterizzato da 300.000 imprese. Questo settore è un settore che non ha una dignità istituzionale, abbiamo competenze frazionate da tre ministeri, il Ministero del Mise, l'Agricoltura e il Turismo.
Sono Pier Galli, titolare del ristorante Galleria in Galleria Vittorio Emanuele. Piuttosto chiediamo che ci sia un lockdown totale, immediato e breve, che ci consenta nel momento della riapertura di poter operare.
Federico Gordini, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio a Lombardia e di Milano Wine Week. Io credo che questi 5 miliardi di dotazioni che sono state decretati siano uno strumento che doveva essere utilizzato in via preventiva, perché con gli stessi importi si sarebbe potuta potenziare la sanità, i trasporti pubblici.
Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dicevamo però del decreto ristoro, come sentivamo anche da una voce di uno dei le persone che stanno protestando oggi in piazza a Milano. Decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ristori a fondo perduto arriveranno sul conto con un conto corrente, con un bonifico direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sentiamo.
Ce la faremo anche questa volta, possiamo ripartire, dice il ministro dell'economia Roberto Gualtieri il giorno dopo aver varato il decreto ristori. Abbiamo davanti a noi una prospettiva di rilancio e di crescita, sottolinea, anche grazie alle risorse europee. Gualtieri invita ad avere fiducia, se riusciremo a contenere i contagi e a evitare drastiche chiusure, dice, rimarremo nelle previsioni contenute nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, ma, puntualizza, dipenderà da entità, durata e dimensione internazionale della seconda ondata della pandemia. Gli indennizi del decreto ristori approvato ieri dal governo, dice Gualtieri, arriveranno forse anche prima di metà novembre. Il decreto ha stanziato oltre 5 miliardi per tamponare l'emergenza con ristori per 460.000 imprese e altre 6 settimane di cassa integrazione Covid e blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio. Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà i segretari generali di CGIL, CISL e UIL. Sul tavolo c'è la richiesta dei sindacati di far marciare di pari passo cassa integrazione e blocco dei licenziamenti fino alla fine dell'emergenza. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Intanto però sono proseguite anche ieri sera le proteste violente, in alcuni casi in violazione anche del coprifuoco serale. Ieri sera un bilancio pesante a Roma, dove ci sono stati scontri e 16 arresti.
Almeno 16 le persone fermate per gli scontri di ieri sera in Piazza del Popolo, tra loro ultra della Lazio e militanti di estrema destra, infiltratisi nella manifestazione delle partite IVA e degli esercenti contro le politiche anticontagio. Estremisti che hanno lanciato bombe carta, bottiglie, persino monopattini, bruciato cassonetti, intonato cori contro la polizia. Presente anche il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il romano Giuliano Castellino, con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa costrette a usare gli idranti per disperdere le presidenze. Un livello di allerta che resta dunque altissimo, con il rischio che il fenomeno, dopo Roma, Napoli, Torino e Milano, dilaghi ad altre città. Il ministro dell'Interno Lamorgese alle 17 riferirà in Senato e questa mattina ha rinnovato l'appello a tutti i cittadini che stanno manifestando affinché prendano nettamente le distanze dalle frange violente che, dice, stanno strumentalizzando il legittimo dissenso. E così il sottosegretario all'Interno Matteo Mari a 24 Mattino.
Il pericolo vero è che questi pezzi si salvino e provino a costruire un clima di tensione generalizzato, per cui il rischio c'è, ma è anche molto alta l'attenzione sia dal punto di vista del controllo e anche dal punto di vista dell'intelligence.
Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Va avanti intanto anche la discussione politica proprio sulle ultime decisioni del governo, con non solo le distinzioni all'interno della maggioranza, il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, che resta critico, ma anche con l'opposizione che chiede che il DPCM passi in Parlamento.
La maggioranza prova ad appianare le divergenze sulla nuova stretta anti-Covid. Nel vertice di ieri sera si è deciso di aspettare 15 giorni per verificare gli effetti del DPCM, fa sapere Italia Viva, che resta contraria alle chiusure di ristoranti, luoghi di cultura e palestre. Meglio un lockdown vero che queste mezze misure, dice Renzi. Il Movimento 5 Stelle difende invece i contenuti del DPCM, ma come il Partito Democratico si dice anche preoccupato dalle proteste. I provvedimenti presi servono per contrastare la pandemia, ribadisce il segretario Dem Zingaretti, che invita a coinvolgere maggiormente le opposizioni. Dal centrodestra Berlusconi mette a disposizione i voti di Forza Italia in Parlamento, ma a sostegno del Paese, non del governo. Da Lega e Fratelli d'Italia arrivano invece dure critiche al DPCM, soprattutto sulle chiusure e sul nodo del trasporto pubblico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il punto sull'andamento dell'epidemia nel mondo. Negli Stati Uniti nell'ultima settimana ci sono stati oltre 500.000 nuovi casi, una media di 70.000 contagi al giorno. La Cina ha riportato per la prima volta da agosto 42 nuovi casi. In India il numero è salito a quasi 8 milioni con 120.000 vittime. in Europa. Ora anche la Germania si avvia verso un possibile lockdown parziale su tutto il territorio, è quello che ha proposto la cancelliera Merkel alle regioni: chiusi bar, ristoranti, cinema, centri sportivi, resteranno invece aperte le scuole e gli asili. Intanto, secondo il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ci sarebbero 3 o 4 vaccini gradualmente disponibili tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. La Commissione europea, ha precisato l'ex primo ministro belga intervistato dalla radio francese, ha già firmato numerosi contratti e si sta organizzando per garantire la distribuzione graduale. Restiamo all'estero con la cronaca. Va avanti lo scontro tra il presidente turco Erdogan e la Francia. Erdogan che è tornato ad attaccare la rivista francese Charlie Hebdo.
Politici come Macron vorrebbero rilanciare le crociate. Lo ha detto il presidente turco Erdogan alla luce della vignetta apparsa sulla rivista satirica Charlie Hebdo, che lo raffigura in magliette mutande mentre beve da una lattina e solleva l'abito di una donna velata, divertita nel mostrargli il fondoschiena, definito nella vignetta il profeta. Una caricatura che Erdogan afferma di non avere neanche guardato, ma che ha sortito una querela da parte del presidente turco contro Charlie Hebdo, presentata alla procura di Ankara. Una denuncia che si aggiunge a un procedimento già aperto d'ufficio dalla procura della capitale turca. La condanna verso Charlie Hebdo viene rilanciata in queste ore dai massimi dirigenti di Ankara e anche dal presidente iraniano Hassan Rouhani, che denunciando quella che definisce la recente tendenza islamofoba in Francia ha definito l'iniziativa immorale e provocatoria. La vignetta satirica si inserisce nel contesto di una crisi diplomatica tra Turchia e Francia. Lunedì il presidente Erdogan aveva invitato i suoi cittadini a boicottare i prodotti francesi in seguito al richiamo di Parigi del suo ambasciatore ad Ankara, dopo che Erdogan aveva pubblicamente espresso dubbi sulla salute mentale di Macron. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca torniamo in Italia. Il confronto con il DNA dei genitori ha confermato purtroppo che il teschio trovato ad inizio ottobre nei boschi di Serle, nel Bresciano, è di Yushra Gazi, la 12enne bengalese affetta da autismo, che era scomparsa il 19 luglio del 2018. Lo hanno stabilito oggi gli ospedali civici del capoluogo. L'antitrust ha avviato una istruttoria nei confronti di Google, ipotizzando un abuso di posizione dominante nel mercato pubblicitario. Ne parleremo ancora più avanti. Adesso invece il traffico aereo tornato indietro di 25 anni a causa della crisi Covid. Sentiamo.
Il Covid lascia macerie ovunque ti giri e non risparmia gli aeroporti. Dopo la timida ripresa dei mesi estivi, chiudono settembre con 5,7 milioni di passeggeri, il 70% in meno rispetto al 2019, cifre che riportano il settore ai livelli del 1995. Notte fonda poi se si guarda al periodo marzo-settembre. Dal lockdown a oggi, si legge in una nota di Assa Aeroporti, il sistema aeroportuale nazionale ha perso l'83% dei passeggeri, il 68% dei movimenti aerei e il 33% delle merci. Si stima che l'anno potrebbe chiudersi con il 70% di passeggeri in meno del 2019 e una contrazione del fatturato per i gestori aeroportuali di 2 miliardi. Per il presidente di Assa Aeroporti, Fabrizio Palenzona, senza immediati interventi di sostegno sono a rischio migliaia di posti di lavoro e la realizzazione di investimenti. Senza aeroporti, avverte, il paese si ferma. Palenzona chiede al governo l'istituzione di un fondo con dotazione di almeno 800 milioni a compensazione dei danni subiti dai gestori e la proroga della cassa integrazione straordinaria per ulteriori 12 mesi. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 13 minuti, questa è la sintesi della giornata di oggi con le principali notizie. Dopo un break torniamo con Effetto Giorno, ripartiremo insieme al presidente, anzi al segretario nazionale di Federfarma, per fare il punto su i vaccini anti-influenzali, dove si trovano, se si trovano anche in commercio, e i possibili test salivari, test rapidi che potrebbero arrivare dopo essere sbarcati ieri negli studi medici dei medici curanti, medici di base, potrebbero arrivare presto anche in farmacia. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco.
Effetto Giorno.
Queste le notizie di oggi. Epidemia diffusa in tutto il paese, brusaferro, importante continuare a tracciare. Crescono le notifiche dell'app Immuni, in una settimana raddoppiati gli avvisi. Via libera al decreto ristoro, misure per oltre 5 miliardi, proseguono però le proteste, oggi flash mob dei ristoratori nelle città. Scontri violenti anche ieri sera intanto a Roma per le proteste contro la chiusura, 16 arresti. Champions League 2, le italiane in campo, si giocano Juve, Barcellona e Brugge-Lazio. 13 e 18 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora, nelle ultime ore è stato firmato l'accordo tra i medici della Finch e il governo per la somministrazione dei test rapidi negli studi medici. Non è stato raggiunto invece l'accordo con le altre sigle sindacali che contestano la mancanza di garanzie per gli operatori da una parte e i cittadini dall'altra. L'accordo prevede, per i medici di famiglia che aderiranno, un rimborso di 18 euro a test. Il cittadino non deve sostenere alcun costo, può fare il test nello studio del suo medico curante. In attesa di vedere quanti e quali saranno i medici che aderiranno. Cosa sono intanto però questi test rapidi? Allora, riepiloghiamo quello che e sappiamo fin qua. Ci sono i tamponi o test molecolari, si infila un cotton fioc nel naso, si invia il campione in laboratorio alla ricerca dell'RNA del virus. Hanno una alta attendibilità, necessitano però di molto tempo, da poche ore fino ad alcuni giorni. Ci sono poi, lo sapete, i test sierologici che cercano nel sangue gli anticorpi eventualmente prodotti da un'infezione avvenuta in passato. Ce ne sono di vari tipi in commercio, sono un buon indicatore dell'avvenuto contatto col virus. E arriviamo ai test salivari che si stanno diffondendo in queste ultime settimane. Come i tamponi servono per la diagnosi, cioè rilevano la presenza del virus nel soggetto in quel momento, sono più semplici da somministrare perché, per esempio, non richiedono il contatto diretto con un operatore che deve essere protetto per fare questo test, perché si getta la saliva in un contenitore. Sono più rapidi anche nel responso, sono più economici, hanno però un'attendibilità, i test salivari, un po' più limitata, al 90%. Cosa succede negli altri paesi? In Gran Bretagna è stato appena annunciato un accordo per la somministrazione di questi test nelle farmacie. In Germania chiunque può fare un tampone e un test gratuito per accertare il proprio stato di salute. In Italia Federpharma ha chiesto fin dal mese di giugno di fare questi test nelle farmacie, ma solo poche regioni lo hanno sperimentato. Pochi giorni fa il ministro della Salute Speranza ha rilanciato questa ipotesi che agevolerebbe molto la vita di tante persone. Fino ad oggi, infatti, tamponi e test sono riservati dal sistema sanitario ai casi indicati dai medici del territorio, per chi ha sintomi lievi o per chi è entrato in contatto di positivi. Non resta che rivolgersi ai laboratori privati a pagamento. Nelle ultime settimane la crescita dei casi e questa corsa al tampone però ha provocato lunghe attese, disagi, code affollate nei pronti soccorso. Allora, ne parliamo con Roberto Tobia, che è segretario nazionale di Federpharma. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie. Buongiorno ai telespettatori.
Allora, Tobia, in attesa di capire quanti saranno i medici che cominceranno a fare nei loro studi questi test rapidi, voi avevate chiesto da tempo di poter entrare attivamente nella diagnosi dei test. Con quali risultati fino ad oggi, Tobia?
Allora, sin dal mese di luglio avevamo chiesto la possibilità di effettuare i test sierologici presso le nostre farmacie. Tenuto conto del fatto che la farmacia è riconosciuta come presidio capillare sul territorio e le esperienze già fatte in passato su crimini epidemiologici ne dimostrano l'efficacia e l'efficienza.
Sì.
Il risultato è quello che purtroppo soltanto in Emilia Romagna si è riusciti ad ottenere la possibilità attraverso...
C'è un problema con la linea, con il segretario nazionale di Federpharma, Tobia, vediamo se... se lo recuperiamo. Ci stava raccontando come, l'abbiamo già anticipato, soltanto in alcune regioni, ci stava parlando dell'Emilia Romagna, si è riusciti a attivare questa, diciamo, procedura inizialmente sperimentale. Tobia, l'abbiamo recuperato, eccolo qua.
Eccomi qui.
Prego,
qui.
Eravamo arrivati all'Emilia Romagna.
Esatto, risultati molto soddisfacenti al punto che oggi i controlli vengono effettuati non soltanto sugli studenti e sui loro familiari, ma anche ampliati ai nonni. Quindi ampliando così la copertura che il test sierologico permette, individuando il IgM.
Senta, una domanda le faccio subito, prego. Scusi. In questo caso in Emilia Romagna parliamo di test effettuati in farmacia o di test prenotati in farmacia e fatti fare a domicilio, cosa che è ancora un'altra possibilità che c'è stata fino a qualche giorno fa almeno?
Allora, parliamo di test sierologici effettuati presso le farmacie dell'Emilia Romagna.
Ok, perfetto.
A differenza di ciò, qualche giorno fa il ministro della salute ha rilanciato la possibilità di effettuare test antigenici rapidi in farmacia e di fatto di fronte a questa richiesta ci siamo dimostrati sicuramente disponibili a prendere in considerazione la proposta fermo restando che vanno sicuramente messi in nero su bianco una serie di protocolli di sicurezza a garanzia del farmacista, dei farmacisti in farmacia, ma anche del personale che tutti i giorni popola le nostre farmacie e dei nostri pazienti. Quindi è una possibilità concreta, sarà possibile a proposito di test con antigenici in Piemonte dal prossimo lunedì prenotare in farmacia il tampone rapido, in questo caso il tampone nasale per il Covid-19, che sarà poi effettuato da un infermiere al domicilio del cittadino. Questo perché proprio è necessario differenziare percorsi all'interno della farmacia o effettuare, come succede già nella provincia di Trento, i test antigenici fuori dalla farmacia in locali attivi.
Allora, Tobia,
sperimentale, prego.
Sì, una precisazione. Intanto, quando dice test antigenici, giustamente si riferisce a quelli che io ho definito test salivari, giusto? I test, i tamponi.
No, in questo caso si tratta dei rapidi nasali. I test salivari sono
un'altra cosa. Rapidi nasali, però sempre alla ricerca del virus,
COVID,
quindi test diagnostici da questo punto di vista.
Esattamente.
Le chiedo ancora però di chiarire come mai, per esempio, perché è giusto se io dico che a fronte di questa vostra disponibilità per il momento, dato che il numero dei laboratori è finito, il numero di test che si possono processare in questo momento è finito, cioè nel senso non si può estendere a dismisura, anche se si dovrebbe, si vorrebbe, forse il commissario straordinario Arcuri ha annunciato che si farà, essendoci questo imbuto nel momento della processazione di questi test, è possibile che anche nelle farmacie che avevano dato questa disponibilità negli ultimi giorni abbiano dovuto in qualche modo fare un passo indietro, che sarebbe un peccato, no? Ho capito
no,
bene?
No, non è un passo indietro, assolutamente non è un passo indietro, rimane la disponibilità del sistema delle nostre farmacie.
Sì, però scusi Tobia, mi sono spiegato male, allora le faccio un esempio. Nella farmacia davanti a casa mia, fino alla settimana scorsa si potevano fare questo tipo di test, adesso è stato detto che non riescono più a garantirli, senza specificare il motivo. La sensazione che io ne ho ricavato è che, dato che c'è questo collo di bottiglia del numero di test che si riescono a fare, probabilmente saranno concentrati negli ospedali dove c'è una necessità di snellire i pronti soccorso e dare una risposta a chi si presenta al pronto soccorso. Questa è stata la sensazione che ho ricavato, non quindi una responsabilità delle farmacie, ma un problema strutturale.
Allora, bisogna differenziare i test che sono stati fatti nell'Emilia Romagna e quelli che in fase sperimentale vengono fatti in Trentino Alto Adige, sono test diversi. Nell'Emilia Romagna, se abbiamo parlato, abbiamo effettuato attraverso l'accordo con la regione test sierologici, quindi per la tracciabilità dei soggetti che hanno contratto l'infezione, quindi IgG e IgM. In Trentino o in altre regioni con modalità diverse, in Piemonte dal prossimo 5, si parla di test antigenici rapidi, quindi per
io parlo soprattutto di quelli.
Allora, ad oggi in Italia soltanto due farmacie nella provincia autonoma di Trento effettuano in fase sperimentale questa attività e la effettuano fuori dalla farmacia, in gazebo che sono stati posizionati all'esterno proprio per testare la possibilità di effettuarli attraverso l'ausilio della struttura farmacia.
Il presidente della provincia Fugatti ha detto che sono pronti a fare un protocollo da condividere.
E su questo stiamo lavorando, perché le problematiche sono diverse, bisogna tutelare il personale delle farmacie, i nostri pazienti, occorrono percorsi differenziati per l'ingresso e l'uscita. Il test antigenico dà la situazione di positività di un soggetto che è stato contagiato.
Quanto tempo ci vorrà, Tobia, secondo lei? Scusi, quanto tempo ci vorrà per arrivare?
Noi stiamo lavorando a strombattuto per arrivare a un protocollo di testa con la provincia di Trento. È chiaro che c'è anche un problema di contact tracing, cioè bisogna tracciare con attenzione i soggetti che sono stati positivi, devono essere inviati per la verifica del tampone molecolare, e quindi c'è anche questo aspetto che non va assolutamente sottovalutato.
Sì.
Noi siamo pronti a creare tutti i presupposti affinché anche sui test antigenici si possa arrivare ad un accordo con le farmacie sull'effettuazione sul territorio nazionale, fermo restando che bisogna dire che riceviamo continue sollecitazioni, continue incitazioni da parte dei nostri pazienti, perché il farmacista è il primo punto di accesso al sistema sanitario e riceve tutte quelle sollecitazioni che chiaramente magari altri non ricevono. Noi siamo pronti a fornire oltre al farmaco, un consiglio, una risposta, ma anche a metterci la faccia, e questo chiaramente lo diciamo a testa alta, fieri del rapporto che manteniamo con
Va bene, speriamo che tutto questo poi diventi una realtà concreta.
Senta,
Tobia, non dipende solo da voi naturalmente. Un'ultima cosa voglio chiedere riguardo ai vaccini anti-influenzali. Negli anni passati, insomma, si poteva acquistarli in farmacia e poi farseli somministrare dal medico. Quest'anno le dosi sono state riservate alle categorie a rischio, sotto controllo medico. Le farmacie sono quindi su tutto il territorio nazionale sono, diciamo, sprovviste, in alcune regioni sono provviste, per esempio in Lombardia non se ne parla proprio di poter avere un vaccino in farmacia.
Guardi, la situazione è in macchia di leopardo. Dopo la sollecitazione fatta dalla Federfarma nel mese di giugno al ministro, verificata la mancata possibilità di ordinare all'industria farmaceutica i vaccini che come ogni anno in quel periodo vengono ordinati, abbiamo segnalato questa carenza. Il problema è che di fatto le dosi vaccinali sono state assegnate alle regioni in quantità proporzionalmente maggiore del 42% rispetto alle richieste dello scorso anno, il che ha creato un vulnus nel sistema della distribuzione e non sono arrivate alle farmacie.
Ma ci può dire in quali regioni si riesce a trovare il vaccino in farmacia?
Allora, guardi, fino adesso hanno risposto all'appello del ministro che ha chiesto non solo di implementare la vaccinazione ma di assegnare alle farmacie quote che vanno sino al 10% delle regioni, e l'appello è stato recepito semplicemente dalla regione Lazio, dove sono arrivate le prime 20.000 dosi e fino a un massimo di 100.000. Si aspettava qualcosa in regione Veneto, ci sono una serie di promesse da parte dei governatori, dell'assessore della salute di regioni un po' sparse sul territorio nazionale, ma adesso, in questo momento, l'unica regione della quale è possibile dispensare un vaccino dietro prescrizione medica in farmacia è
Lazio.
Il Lazio.
Va bene.
Bravissima.
Lo so, condivido. Grazie a lei, Tobia, grazie al segretario di Federfarma per essere stato con noi. Una situazione grave perché quest'anno la possibilità di vaccinarsi per l'influenza era particolarmente significativa. È giusto concentrare gli sforzi sulle categorie a rischio sotto controllo medico, però era anche molto più semplice non accumulare tutti questi ritardi e poter garantire anche alle persone che negli anni scorsi sono vaccinati di farlo a maggior ragione quest'anno attraverso le farmacie. Vedremo, ma insomma il tempo passa perché siamo già a fine ottobre. 13:31, torniamo tra poco, parleremo della situazione nei cinema. C'è una speranza, forse una possibilità che già all'interno di questa tempistica di scadenza del PCM del 24 novembre possano forse riaprire in certe condizioni, almeno questa è la speranza delle categorie. Tra poco.
Effetto giorno.
Con le notizie di oggi, epidemia diffusa in tutto il paese, Brusaferro, è importante continuare a tracciare in crescita le notifiche della app Immuni. Via libera al decreto ristoro, proseguono intanto le proteste, oggi flash mob dei ristoratori nelle città. Champions League, due italiane in campo, si giocano Juve Barcellona e Bruges Lazio. 13:37, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666, scrive Roberto: ma se la saliva che emettiamo infetta, perché non si può analizzare quella invece del tampone? E infatti è proprio questo che consente di fare il test salivare, ecco perché è molto più agevole del tampone, anche perché non vorrei entrare in dettagli, diciamo, scabrosi, però basta gettare un po' di saliva in un contenitore, non c'è bisogno di un operatore, un infermiere che ci viene vicino e ci infila il cotton fioc nel naso. E un altro chiede: ma come mai la Germania riesce a processare 1 milione di tamponi al giorno? Chiedetelo a loro, hanno investito tanto in laboratori, medici, ricercatori, infermieri, reagenti, insomma hanno fatto un salto di qualità, già partivano messi bene, perché lo sappiamo a livello dell'organizzazione della Germania, però insomma noi abbiamo fatto anche noi un passo in avanti, però non abbastanza, insomma. Il punto del vice direttore del Sole.
Il punto di Alberto Orioli.
In attesa di capire se le scelte dell'ultimo DPCM ci salveranno dall'escalation dei contagi e quindi dalla prossima chiusura totale, va detto che il Covid ha già messo a nudo diverse contraddizioni che per quieto vivere, conformismo o ipocrisia facevamo finta di non vedere. La prima è che a pagare la crisi, non sanitaria ma economica, sono i giovani. I posti di lavoro più colpiti sono quelli precari, a tempo, intermittenti, a partita IVA, in cui abbiamo confinato un paio di generazioni mentre annunciavamo al mondo di avere le migliori regole a presidio del rapporto di lavoro, di chi l'aveva già in verità garantito e a tempo indeterminato e magari pubblico. La seconda è che la rabbia sociale, compresi i facinorosi che la stanno strumentalizzando con il cinismo di chi della violenza fa un mestiere, è figlia delle vecchie diseguaglianze tra chi ha e chi non ha, ma anche delle nuove diseguaglianze tra chi sa e chi non sa, perché ad esempio la didattica a distanza la sente soltanto ai telegiornali. La terza è che prima o poi bisogna prendere atto che serve anche un nuovo patto fiscale. Se chi riceve i ristori, che sono pari fino al 53% del fatturato mensile dichiarato al fisco l'anno scorso, dice che non bastano, forse ha ragione, ma forse anche perché al fisco magari non viene sempre raccontato tutto o perché il fisco spesso pretende l'impossibile. È brutto dirlo ora in tempi di tragedie, ma è proprio adesso che si capisce anche quanto sia importante la solidarietà costruita con le tasse, se le tasse le pagano tutte e tutti.
Ecco noi Carlo Fontana, presidente dell'AGIS, Associazione Generale dello Spettacolo, ma ex sovrintendente alla Scala. Fontana, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, Conte ha detto un paio di volte almeno, ma l'ho detto anche in conferenza stampa, la chiusura degli spettacoli è stata la più sofferta, forse perché Fontana, a differenza della ristorazione, il settore spettacoli non era mai veramente ripartito, insomma c'erano le sale vuote. Forse per questo.
No, guardi che non è così, non è vero che erano le sale vuote, anzi noi abbiamo avuto delle manifestazioni che si sono svolte dal 15 giugno al 1 di ottobre, qualcosa come 300.000 spettatori, adesso do come dire.
Sì, no, ma il mio non voleva essere un commento negativo, era semplicemente
il problema non è che è negativo, il problema è che usa dire le cose giuste, non è vero.
Beh, nei cinema, io sono andato a vedere un film, Campione in cassa al botteghino, in sala eravamo in 5, parlo del cinema per esempio,
guardi,
che conosco più direttamente.
Il cinema ha un problema ed è il cinema, è chiaramente il ramo più sofferente, perché evidentemente che soffre la concorrenza delle piattaforme, della televisione e quant'altro. Altro discorso lo spettacolo dal vivo.
Sì. Senta, è vero che Conte l'ha chiamata poi davvero per cercare di annodare un dialogo con il voto?
Sì, mi ha chiamato domenica pomeriggio alle 17, siamo parlati molto e io non ho fatto altro che ribadirgli quello che abbiamo già detto, e cioè che noi per carità siamo gente consapevoli della drammaticità della situazione e quindi disponibilissimi a osservare misure restrittive. Quindi se si decide di chiudere alle 18 deve essere reso possibile a chi vuole fare spettacolo, proiezioni cinematografiche fino alle 18 di farle. Si è stato risposto che il problema è la mobilità e di fronte a questo mi sembra inutile.
Cioè lei sembra inutile perché trova, devo dire che sarei d'accordo con lei, improbabile l'idea che uno prenda l'autobus affollando nelle ore di punta l'autobus per andare al cinema magari la sera o al teatro.
Francamente. se lei fa gli spettacoli alle 3 del pomeriggio, alle 4,
non credo che si affollino.
Ci sono gli affollamenti. Comunque, il problema.
Devo anche dire, Fontana,
che il tema però sia superato.
Sì, sì. Dai fatti, cioè lei dice la situazione sta peggiorando e quindi non
dico questo, dico che ormai la decisione è stata assunta,
è stata presa,
e come tale la si osserva.
C'è qualche spiraglio però, perché effettivamente quello che diceva lei è ragionevole. In altri paesi come per esempio in Francia, dove sono misure simili alle nostre, il coprifuoco scatta alle 21 prima di quell'ora, così in Spagna un'ora prima del coprifuoco che è alle 23, le attività proseguono, cinema.
Ma guardi quello che a noi è passo intollerabile, e l'ho detto al Presidente Conte, è di essere stati apparettati alle palestre e alle piscine. Perché capisce, se le attività culturali devono essere considerate come elementi di pura evasione, perché è giusto che uno vada in piscina, uno vada in palestra, sono stato tante volte, tanti anni nella mia vita, ma un conto è andare a vedere uno spettacolo di prosa, uno spettacolo, un concerto di musica popolare o classica. Insomma.
Sì, più che altro Fontana, è anche una questione probabilmente dal vostro punto di vista giustamente, come dire, anche di rischio. Se uno va in palestra e suda o va in piscina si scontra in corsia, è diverso che stare due poltrone distanti in una sala di teatro tranquillamente.
Una cosa, piace dirla perché, proprio ribadirla, noi abbiamo fatto un'indagine come AGIS dal 15 giugno al 1 ottobre ed è risultato attraverso i dati che ci ha dato le ASL, perché quando si accedeva, non so, faccio un conto, sono andato a Festa di Ravenna per esempio, ho dovuto dare il nome e cognome e tutti i miei recapiti. Allora chi accedeva a queste manifestazioni doveva lasciare il suo, diciamo, tracciamento personale, no? E questa verifica è stata fatta con le ASL a manifestazioni fatte.
Ebbene?
C'è stato in tutta Italia un contagio solo. Ecco. Questo è un problema che dice che i luoghi, teatri e cinema sono sicuri. E poi, guardi, vi assicuro, per quanto riguarda il cinema, a me è capitato di essere a Mantova e vedere un intervento assolutamente straordinario dal punto di vista della sicurezza, perché ero seduto e avevo le due poltrone a fianco libere. E c'erano una sorta di paravento di plexiglass che mi impediva qualsiasi contatto con quello che stava a 2 metri.
Assolutamente, quindi, assolutamente. Io la ringrazio, ecco, Carlo Fontana, grazie per...
volevo concludere questo. Altro discorso, perché questo è un altro bene, è quanto riguarda gli esecutori. Perché è evidente che non a caso i casi di Covid si sono sviluppati nelle teatri d'opera, perché l'opera lirica, quando capisco c'è una massa corale di 100 persone e basta essere stati una volta su un palcoscenico, si capisce che si possa infettare. Quindi distinguiamo sicurezza luogo per spettatori, sicurezza per gli esecutori a secondo il genere di spettacolo.
Grazie a Carlo Fontana, grazie per essere stato con noi, il presidente dell'AGIS. Staremo a vedere, insomma, se arriverà forse entro una decina di giorni, se tutto va bene, magari una distensione sul fronte degli spettacoli. Tra poco con Giulia Crivelli.